Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Sempre ci occupiamo dell'altra sponda dell'Atlantico, fuorché gli Stati Uniti e il Canada. Oggi 5 ottobre 2023 siamo arrivati alla puntata 895 di Latinoamericando. Chi lo sa cosa faremo quando arriveremo alla 900, e il primo dicembre compieremo, se non ci sono imprevisti naturalmente, 18 anni di trasmissione, perché siamo partiti nel 2005. Qual è il proposito di questa trasmissione? Portare informazione difficile da trovare in altri mezzi di informazione, coprire un vuoto, perché un'ora alla settimana a Radio Cooperativa ci ricordiamo di una regione al mondo che viene spesso dimenticata, come lo è l'America Latina. E dentro dell'America Latina ci sono paesi che vengono ancor meno ricordati. Uno di questi casi sicuramente è quello del Guatemala, che noi abbiamo parlato a giugno, che si sono viste le elezioni, che il vincitore è stato molto chiaro, un tale Arevalo, che passano molti mesi prima del suo insediamento, perché è previsto per gennaio, ma fin dall'inizio tutti hanno capito che ci sarebbe stato un processo molto travagliato in salita fino all'insediamento. Il tema è che purtroppo queste paure sono state confermate, perché sin dalla giustizia si cercano dei cavilli per bloccare l'insediamento. Quindi una situazione complessa, con tanti attori in gioco, che qui in questa edizione di Latinoamericando per Radio Cooperativa proveremo a capirla, a conoscerla meglio. E ricordiamo che quando parliamo di un paese come il Guatemala, anche per gli interessi economici che ha l'Italia in questo paese, ci interessa a tutti noi, anche chi non è particolarmente interessato alle questioni internazionali. Quindi l'invito naturalmente è a rimanere all'ascolto e accompagnarci fino alle ore 20:10. Ricordo la mail di questa trasmissione, che è latinoamericando@gmail.com. Se volete fare qualche critica o fare qualche domanda, proposte argomenti di musica e così via, lo potete fare a latinoamericando@gmail.com. Sentiremo musica, sentiremo un ospite con un collegamento in diretta, come fa spesso questa trasmissione sin dall'inizio, e non sentiremo nessuna fastidiosa pubblicità, perché avete la possibilità di contribuire con questa radio attraverso il pago elettronico, attraverso il RID bancario, attraverso l'associazione Amici di Radio Cooperativa e attraverso il conto corrente postale, che è il 120 82 301, naturalmente intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova. Adesso sentiamo un CD che si chiama Mujer Indigena, la voce è di Sara Currucic, quindi anche musicalmente ci trasferiamo in Guatemala. Il CD è del 2021, quindi è un paio di anni soltanto. Quando torniamo saremo collegati in diretta con il Guatemala.
Tierra, aire y agua y fuego, palabras y miedo, como aquel danzante en la esquina del universo. Soy un granito de maíz en el surco del tiempo, sembrada en un vientre de barro con rocío y canto de sol.
Siamo in diretta per chi ci ascolta il 5 ottobre 2023, e adesso facciamo un collegamento direttamente con il Guatemala per avere più lumi su quello che sta succedendo nel paese centroamericano, che ben poco conosciamo. Noi ci siamo occupati in più di un'occasione di questo paese. Adesso, se teniamo in conto gli ultimi successi, Credo che merita tornare, perché alcuni parlano di un colpo di Stato bianco a proposito di quello che sta facendo la giustizia per far sempre più difficile, no? L'arrivo di Arevalo, del presidente eletto democraticamente al potere nel prossimo gennaio. Ma per avere più chiarimenti di questo caso, è che sono contento di dare il benvenuto per la prima volta al latinoamericano a Ignacio León Vecchi. Ignacio León Vecchi, benvenuto a Radio Cooperativa.
Buona serata a tutti.
Grazie mille. Ignacio León Vecchi è un giovane studente in relazioni internazionali dell'Università di San Carlos di Guatemala, è parte dei movimenti nazionali e settoriali degli studenti universitari, tanto dell'università pubblica che delle private. Dove ti trovi? Sei la capitale?
Adesso sono in Città del Guatemala.
Ignacio, tu concordi con questo che dicevo prima, che se parliamo di un colpo di Stato bianco, nel senso che non ci sono i militari che attaccano la casa di governo, come ho visto in tante opportunità anche in America Latina, bensì un golpe che passa per la giustizia. È così? Questo è un po' esagerato quello che dico.
E questa è la consegna essenzialmente, questo è il motto ed è la paura e anche l'allarme che si stava già dicendo da mesi, da quando è iniziato anche il processo elettorale, che in caso arrivasse qualcuno come Bernardo Arevalo a vincere le elezioni, i poteri che sono, i poteri diciamo non solamente al punto a livello nazionale ma anche a livello regionale, anche Stati Uniti ed alleati, e dentro Guatemala l'oligarchia che già esiste da secoli, ma i nuovi poteri, anche i nuovi ricchi che si sono fatti non solo di soldi grazie alla corruzione dello Stato, ma anche delle istituzioni, soprattutto negli ultimi 8 anni c'è stato questa lenta ma sicura conquista, riconquista di tutto il sistema di giustizia per parte di questo gruppo di potere che sta impedendo che Guatemala possa veramente essere considerata una democrazia seria da sempre. Allora sì, è essenzialmente un colpo di stato tecnico che si sta vivendo e una armamentizzazione della giustizia, un'armamentizzazione anche dei mezzi di comunicazione, tanto quelli nazionali come i social media, da WhatsApp a Facebook, un'istrumentalizzazione dell'informazione e di questa già esistente e così forte polarità che esiste nell'opinione pubblica dal punto di vista di politica, a livello politico in tutta Guatemala, che mantiene propriamente la popolazione sempre molto...
Possiamo dire anche che si tratta di un conflitto fra pubblico ministero speciale del Guatemala contro il Tribunale Supremo Elettorale, perché il 29 settembre, quindi la settimana scorsa, la Fiscalia Speciale contro la corruzione è entrato per requisire nella sede del Tribunale Supremo Elettorale e ha preso niente meno che 125.000 documenti. Ma qual è il conflitto fra questi due organi della giustizia?
Il conflitto è che praticamente adesso la Fiscalia Speciale contro la Corruzione, che ironicamente adesso è quella che sta perpetuando la corruzione statale, e sta agendo in pro delle esigenze politiche dell'esecutivo, essenzialmente del presidente della cupola della sua cupola più vicina. Quel problema. E stanno esagerando certi dettagli su come è stata, diciamo, fondato per esempio il partito Semilla, di cui Bernardo Arevalo è diventato il presidente, no? E perché vogliono a tutta costa non solamente, forse non impedire il fatto che Arevalo diventi il presidente, perché tecnicamente non possono far niente, tecnicamente non c'è modo di annullare o invalidare le elezioni, però quel che possono fare è praticamente annullare il partito, lasciando un presidente senza una forza o una forza dentro il Parlamento, ovviamente senza un governo. Non avrebbe l'opportunità Bernardo Arevalo di arrivare a far governo in caso questa gente del Ministero Pubblico, attraverso questa Fiscalia Speciale contro la Corruzione, riescono a fare quel che vogliono. E tutte queste azioni sono tecnicamente legali, ma esistono, la loro legalità esiste solamente dentro un vuoto legale. Allora il problema vero e profondo è che si stanno strumentalizzando i vuoti legali costituzionali per fare favori politici, essenzialmente garantire a l'esecutivo, il presidente e la sua cupola attuale, questo Alessandro Giammattei, che possano loro fare quel che vogliono contro Semia, tanto come una vendetta, ma anche come una garanzia o un modo di garantire potere politico per non dovere loro dopo affrontare la giustizia per corruzione e altri possibili.
Fammi capire, Ignazio De Leon Vecchi, l'insediamento di Arevalo il prossimo gennaio è assicurato, però sarà un potere delegittimato in un certo senso, perché non ci sarà il sostegno del proprio partito nel Parlamento. Ho capito bene?
Corretto, questo la prima parte di quello che hai detto è stata infatti detta ieri in una conferenza stampa da parte dalla magistrata del Tribunale Supremo Elettorale, che ha garantito che i risultati delle elezioni rimangono. Il problema è che questo è il punto di vista tecnico-legale, e già che le forze della corruzione, per chiamarle così, no? E della cattura dello Stato essenzialmente, stanno viziando o approfittandosi dei vizi e delle lacune legali dentro la Costituzione e la legge elettorale dei partiti politici e il codice penale, il problema è che non ci sono garanzie materiali e vere che questo scenario tecnico legale che ha presentato la magistrata possa veramente succedere. Ed è per quello che, anche se ci sono queste, diciamo, c'è questa garanzia tecnica legale, il popolo si muove, perché ovviamente non possiamo fidarci delle istituzioni legali, se sono loro che si stanno proteggendo tra di loro per fare il gioco della cupola presidenziale.
Certamente, molto chiaro. Adesso cosa facciamo? Sentiamo una parte della dichiarazione da parte del presidente eletto Bernardo Arevalo denunciando questo caso di ingiustizia. Sentiamolo.
Con il respaldo del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Freddy Orellana, están llevando a cabo un golpe de Estado.
Con el sostegno de un due pubblici ministeri, stanno portando avanti un colpo di Stato contro la volontà del popolo liberamente manifestata durante il processo elettorale. Come presidente eletto, con il sostegno del mio partito, del sostegno anche dei cittadini di Guatemala,
hemos llevado adelante una batalla.
Abbiamo portato una battaglia legale
y proteger el resultado de las elecciones.
Per proteggere l'esito elettorale.
Hemos presentado demandas penales.
Abbiamo anche presentato accuse penali.
Y el juez Orellana
parla di un pubblico ministero.
Hoy, como parte de este golpe en curso, el Ministerio Público asaltó la sede del Tribunal Supremo.
Ecco, e qua fa riferimento il presidente eletto Arevalo a quello che stavamo parlando prima, quando è stato attaccato, secondo il termine usato da Arevalo, il Tribunale Supremo Elettorale. Chiedo al mio intervistato se c'è una situazione o meno di tensione anche popolare, perché io mi piacerebbe capire, visto che tu ti trovi la capitale, il Guatemala, se c'è uno scontro sociale, il clima è sereno, ecco, come vive la cittadinanza guatemalteca questa situazione così particolare?
È da anni che ahimè, viviamo una grandissima, grandissima apatia cittadina, da parte della gente della città soprattutto. Però, grazie anche a quest'ultimo processo elettorale, altre zone urbane del paese si sono organizzate ancora di più. E diciamo, ha avuto un effetto molto grato, perché di solito ovviamente bisogna venire qui alla capitale per esigere, per richiedere, per fare, perché è tutto centralizzato a morire. E il problema è che c'è sempre questa divisione tra la campagna, tra le aree rurali e l'area urbana, e si parla di una sola area urbana, già che anche le aree urbane della campagna sono considerate campagna. Però in questi ultimi giorni specialmente stanno venendo tante persone, anche di centri urbani e di altri posti del paese, e ci sono dei campamenti, degli accampamenti già molto stazionari tra cittadini, tra la gente, si mettono d'accordo, si prestano soldi, si fanno donazioni per noleggiare, diciamo, dei WC portatili, o si vede come avere abbastanza cibo. Oggi, per esempio, sono usciti dei dottori da uno degli ospedali nazionali, che sono in situazioni miserabili, sono usciti dal turno per andare a prestare attenzione medica, e specialmente agli anziani e bambini che sono venuti dalla campagna e da altre zone del paese, perché ovviamente sì, è il loro modo di unirsi alla protesta. Però c'è troppa gente che non è lì, che non sta protestando, che continua a andare al lavoro, che continua a andare al lavoro e mettere su Facebook io paro del lavoro, e te dici: oh, ma come? Cosa sta succedendo veramente? Sì. Questo è il risultato propriamente di tante piccole, di tante lotte. Sono state scaramucce, ma anche di ideali e di speranza in questi ultimi 23 anni. Diciamo pace, no?
È molto eterogenea la protesta, perché ci sono anche dei commercianti, magari settori sociali che per natura non sono così legati ai scioperi di lavoratori in fabbrica e tutto quanto, perché mi sembra che pure i commercianti si sono uniti a questa protesta, anche se non coincideva esattamente con tutte quelle richiami che ci sono in uno sciopero. Però sentiamo adesso la voce proprio di un commerciante che raccontava questa protesta.
Signore delle cámaras empresariales y sector económico. Al igual que ustedes, no apruebo, no estoy de acuerdo con los bloqueos.
Io non approvo i blocchi stradali, ma mi sembra che è ancora meno accettabile che non si rispetti la democrazia. Noi aggiungiamo agli altri commercianti a unirsi a questa lotta, perché l'unione fa la forza. Credo che questo lo dice chiaramente, non so se sei d'accordo con me, di quanto globale sia questa protesta.
Globalissima. È infatti una lotta che bisogna continuare a fare, perché veramente la democrazia in sé come ideale, ma anche come pratica, non è solo in rischio, ma anche veramente sta già accadendo. E propriamente perché non c'è molta partecipazione della propria gente che difenda non solamente le istituzioni democratiche, ma il fatto di partecipare. no? E partecipare non è solamente andare a votare, ma poi dopo far sì che questa volontà popolare veramente vada eseguita, senza tante storie, essenzialmente. Ed è importantissimo che tanta gente si stia unendo e che ci stiamo rendendo conto che, per esempio, ieri notte sono arrivati dei commercianti, tra virgolette, con bastoni e catene a intimorire quelli che stavano manifestando fuori dal pubblico ministero e a urlare che loro avevano diritto di lavorare, così. E subito tutti hanno detto: questi sono agitatori, sono infiltrati, basta di queste strategie, basta. Non è vero che c'è gente che è disposta a venire a prendersi a sberle per continuare a lavorare. C'è più gente che dice: vabbè, amen, hanno ragione, damogli una mano. Molto, molto più comune oggigiorno.
E poi cosa fa l'opposizione in tutto questo? O non so se chiamarlo opposizione, governo, perché fra poco andranno a casa. Qual è la reazione da parte degli altri settori politici? Sono rassegnati, sostengono questo stato così eccezionale? Sono invece, si mettono qualcuno, anche se non è del partito Semilla, comunque sostiene il presidente eletto?
È un gioco molto mediatico. E perciò veramente hanno schierato Semilla versus Gian Mattei e Consuelo Porras e il patto di corrotti, come se fosse, non so, un'arena romana, no? E tristemente, dal punto di vista, diciamo, politico, dal punto di vista legislativo, così per dire, non ci sono schieramenti chiari né solidi. Ci sono pochi partiti che veramente sono usciti a dire: noi appoggiamo Semilla, saremo opposizione nel loro governo, perché ovviamente abbiamo perso, però adesso bisogna che stiamo tutti con non Semilla, perché è il schieramento dell'opposizione all'impero o qualcosa del genere, no? Ma semplicemente perché non è giusto, e tutto questo è un gioco illegale.
Sì.
Però la gente di destra non è che dica sì, no, ni, ta, ta. Grande silenzio. Poi ci sono pochi attori che hanno un po' più di scioltezza di lingua e attaccano o accusano la gente che manifesta. E c'è anche stato il caso folle di questo Linares Beltranena, uno che veramente è destra, 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 che è arrivato lì in mezzo ai manifestanti a dire: ciao, vengo a manifestare anch'io. E ovviamente l'hanno buttato fuori a calci, perché hanno detto: ma te che vieni a fare qua? Allora è veramente diventato un circo. Tutto il processo elettorale è stato un circo dal momento uno. Da quando ci sono stati questi costanti, non abusi di autorità, ma giochi legali per delegittimare o legittimare un partito o un altro, da tutte le istituzioni.
Chiedo al mio intervistato, Ignacio De León Becchi, un studente attivista che ci parla in diretta dal Guatemala, di fare una pausa musicale. Possiamo fare questo stacco?
Certo.
Perché poi dopo volevo chiederti per la questione dei diritti umani, perché c'è un'accusa da parte della Commissione Interamericana dei diritti dell'uomo a rispettare i risultati dell'elezione generale. Mi interessa capire anche la questione dei diritti umani, oltre a quella elettorale di cui abbiamo parlato fino adesso. Però una cosa me la devi dire. Oggi stiamo sentendo Sara Kurrucic, la Siguanaba. Cosa vuol dire Siguanaba?
La Siguanaba è una leggenda. La Siguanaba è una leggenda, è una figura leggendaria di questa donna che è vestita bella, che ha dei capelli lunghi, lunghi, belli, belli, e si porta agli uomini, se non ricordo male, ma anche dipende dal posto, quel che ti dicono, ubriachi alle sponde dei fiumi, E poi dopo, quando si gira, in realtà la faccia al teschio di un cavallo e gli porta praticamente la morte. È una leggenda.
Interessante. Adesso sentiamo la Siguanaba, sempre la voce di Sara Curucic.
De luna nueva creciente, llena menguante. Ella se algunos por los pueblos la ven caminar, han visto su rostro, cicatrizado está. Hay quienes le temen, le creen sobrenatural, pero su historia les quiero contar. A casarse con un tipo de mayor edad que creía que las mujeres se deben dominar y que sus cuerpos son un objeto sexual.
19:55 minuti, siete all'ascolto di Latinoamericano perché ci ascolta in diretta oggi 5 ottobre 2023. Lo dico perché questa trasmissione, ricordo che va in replica ogni lunedì dalle ore 16:25, quindi magari siete fra gli ascoltatori che ci sentono il 9 ottobre. Siamo in collegamento con il Guatemala, dall'altra parte della linea ci risponde Ignacio De León Vecchi, che è un attivista di 28 anni. Buonasera ancora, Ignacio.
Buonasera nuovamente.
Che ci sta raccontando una situazione molto complicata dal punto di vista politico e anche istituzionale, giudiziario. Ci sono sicuramente tanti spunti da trattare quando parliamo di un paese così poco conosciuto, almeno qui in Italia, come lo è il Guatemala. Ignazio, io vorrei chiederti un po', come ti anticipavo prima, la questione dei diritti umani, perché si è espressa, poi ci aiuterai a capire perché, la Commissione Interamericana dei Diritti Umani, quindi la Commissione Interamericana dei Diritti Umani, per questo caso, quindi cosa c'entrano i diritti umani in questa crisi istituzionale, Ignazio?
Essenzialmente, questo si può collegare con il fatto che questo è un altro regalo, così per dire, della guerra, del conflitto armato che c'è stato qui in Guatemala. Molte delle situazioni relative o relazionate alla democrazia hanno molto a che vedere con le istituzioni per i diritti umani nelle Americhe. Perché si vede la democrazia come uno strumento politico per garantire la sicurezza umana o per garantire i diritti umani a livello emisferico. Allora, perché si pronuncia la Corte dei diritti umani? Perché si pronuncia l'Organizzazione degli Stati Americani? Perché viene in missione il segretario Almagro? Perché c'è costante comunicazione da parte di istituzioni e di attori politici importanti negli Stati Uniti d'America. Essenzialmente perché Semì e Bernardo Arevalo hanno degli alleati lì. E per fortuna, perché sono loro stessi che hanno messo in moto un po' questo casino 8 anni fa, e ovviamente grazie ai poteri che già stavano mettendo Trump sul piedistallo, no? E hanno avuto le loro ripercussioni con le istituzioni di Stato guatemalteche, ovviamente, perché c'è sempre, sempre, sempre la necessità di avere una Guatemala stabile e una Guatemala che abbia anche lavoro, per esempio, per evitare che ci siano costanti onde di immigrazione per parte da guatemaltechi e in altri casi honduregni, nicaraguensi e salvadoregni che stanno fuggendo dalla povertà di paesi.
Sì, va ricordato anche che il Guatemala è uno dei paesi di partenza della caravana di immigrati, no? Che ha come destino finale gli Stati Uniti, anche se molte volte si fermano in Messico. Molte parti del Guatemala, c'è anche l'Honduras. Prego.
Sì, esatto. Allora, una delle politiche del governo di Biden è stato cercare di mitigare l'effetto di queste migrazioni negli Stati Uniti in sé, nell'economia degli Stati Uniti, ma anche stanno cercando di fare in modo che qualcosa funzioni in questi stati quasi falliti, che sarebbero Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, tutti questi fonti di migranti costanti, perché, come dico, se c'è la garanzia di una democrazia, di una democrazia istituzionalizzata veramente, che sia solida, che permetta alla propria gente riuscire ad andare avanti con i propri mezzi, è anche un beneficio per tutti nell'emisfero, ma soprattutto per gli Stati Uniti e il grande stress che sta soffrendo e la sua economia in questo momento, no? O almeno così loro si vedono e si progettano anche qui da noi. Allora ha molto che vedere il fatto che ci siano, che si cerchi, noi sempre quando abbiamo il governo contro, noi sempre cerchiamo istituzioni internazionali, perché qui non abbiamo a chi andare. Sempre c'è bisogno di un'istituzione internazionale che ci possa dare l'appoggio, la visibilizzazione, che possa aiutare alle persone a non morire almeno, perché almeno visibilizzare aiuta il fatto che ci siano meno morti, no? Un deterrente mediatico. Come dicevo prima, da sempre, ma soprattutto questa situazione attuale è molto 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 mediatica. Allora stanno molto attenti, anche se fanno i tipi tosti che dicono noi difendiamo la sovranità del paese, ma quale? Ma come? Andando contro la Costituzione, facendo in modo che la propria popolazione debba andare a cercare altrove appoggio per fare che la propria Costituzione sia rispettata? Quello è il problema adesso.
C'è un paese del quale non ti ho chiesto, però piaccia o meno, dobbiamo sempre dare conto, ovvero gli Stati Uniti. Stanno mano sulla mano su questo?
Sì, completamente. Da sempre.
Non è una brutta notizia necessariamente, perché a volte quando sono intervenuti negli Stati Uniti non penso che sia stato per aiutarli, no?
No, esatto. Almeno nel 2015 c'è stata, per esempio, la caduta di Otto Perez Molina, il governo del Partito Patriota del 2015, che si è attribuita a un movimento popolare, eccetera. Sinceramente, anche quello è stata una questione dove quelli che ci siamo mossi, che ci abbiamo creduto, che ci siamo stati, e che l'abbiamo fatto veramente credendo in una Guatemala nuova, ci siamo resi conto poi dopo che non era poi così lineale la logica, no? C'erano altre situazioni che bisognava tenere in conto da un punto di vista politico e da un punto di vista politico-regionale, che in quel momento non avevamo visto. Adesso la differenza forse è che siamo tutti molto più chiari di chi è chi e dove sta, e siamo chiari che non sempre l'intervenzione degli Stati Uniti sia un'intervenzione che si risolva in laghi di sangue, almeno non è più così. E i colpi di stati tecnico sono diventati tecnici, no? Sono diventati il loro nuovo MO, ma anche la cosa divertente in Guatemala è che lo stesso stato guatemalteco si sta dando un autogolpe di stato, però in questa occasione dal judicial, non dall'esecutivo, dissolvendo il Parlamento, come fu nel caso di Serrano Elias nel 1993.
Almeno pubblicamente, però bisognerà capire se non ci sono altri poteri magari non tanto evidenti, no? O c'è soltanto il potere giudiziario.
Esatto. No. Ovviamente il potere giudiziario è lo strumento, diciamo. E il potere giudiziario è solamente lo strumento di altri gruppi che stanno ciascuno mettendo i loro soldi dietro chi ha, secondo la loro mentalità o i loro investimenti, più opportunità di dare a loro, di fare loro i loro interessi. E in questo caso possiamo vedere una evidente scisma dentro la cupola industriale oligarchica del paese, perché sebbene ci sono c'è la camera le varie camere, diciamo, di commercio, di industria, di questo, di quell'altro, sono tutte in teoria conglomerate in un CACIF, una coordinadora di queste camere. Anche se questo CACIF sta chiedendo che si metta una mazzata sopra i blocchi stradali, ci sono camere che indipendentemente stanno mettendo messaggi d'appoggio e in un modo o nell'altro appoggiando praticamente perché queste cose, perché queste manifestazioni adesso si possano muovere. Allora sì, ci sono altri poteri interni che stanno giocando uno contro l'altro, questo vecchio gioco di backgammon, forse perché non è tanto scacchi, ma è più brutale di levare una pedina e mettere un'altra, solamente così.
Prima di salutarci, se dell'America Latina se ne parla pochissimo, del Guatemala ancora di meno. C'è un silenzio assoluto. Probabilmente fra un paio di settimane si parlerà un po' dell'Argentina, perché ci sono le elezioni presidenziali. Si va per colpo di scena, cioè un evento in particolare, un terremoto. Per alcune notizie di particolare importanza e poi ci si dimentica subito dopo. La domanda che vorrei farti è perché il nostro ascoltatore, la nostra ascoltatrice, che magari ci sta ascoltando mentre guida la macchina, mentre arriva a casa e così via, si deve occupare e preoccupare di quello che succede anche in Guatemala.
Il problema è che il Guatemala e l'Italia non sono molto diverse, non sono molto diverse dal punto di vista di popolazioni che hanno o hanno dato per scontato la loro democrazia, la loro libertà, i loro diritti, i loro ideali, o che non sono riuscite a difenderli in modi giusti. Però l'effetto è sempre quello: troppe persone non partecipano, troppe persone non si muovono, non si informano, non fanno parte della loro politica locale, della loro politica nazionale, della loro politica di Stato. E non c'è bisogno di avere, diciamo, di occupare un ufficio, di andare in consiglio, no, non c'è bisogno di fare ciò. C'è bisogno semplicemente di avere l'empatia, no? L'empatia con gli altri concittadini, capire che forse ci sono persone che hanno dei problemi che...
Scusami se ti interrompo, però possiamo parlare di qualche interesse economico dell'Italia nel territorio guatemalteco?
Va bene, parliamo degli interessi, gli interessi economici in Italia. Gli italiani in Guatemala, ci sono tanti italiani in Guatemala, ci sono tanti importazioni, tante industrie che stanno nascendo e c'è molto 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 interesse per parte del sistema Italia di veramente far fiorire il mercato guatemalteco per gli italiani e per i prodotti italiani. L'instabilità in Guatemala non è una buona idea per tutti questi ovviamente business, e specialmente il fatto che ci sia una corruzione così profonda arriva fino alle dogane, no? Allora, se questa instabilità e questo schema di corruzione continuano a esistere e a perdurare, ovviamente fare commerciare con l'Italia sarà una questione molto, molto.
Io ringrazio tanto Ignazio Di León Vecchi, che è uno studente a relazioni internazionali all'Università di San Carlos del Guatemala, paese del quale ci ha parlato dalla capitale, dalla città del Guatemala. Ci ha dato un panorama sicuramente poco conosciuto qui in Italia, però mi sembra che è importante anche conoscere quello che sta succedendo in Guatemala. Alla prossima, Ignazio.
Alla prossima, grazie, buona serata.
Buona serata, adesso gentili ascoltatori sapete cosa dobbiamo sentire? Devo sentire il colore speranza perché ormai sono le 20 e 10 minuti, quindi siamo molto puntuali. Dicevo, le elezioni dell'Argentina un po' anticipavo. Naturalmente che faremo dei collegamenti con Buenos Aires in diretta o magari con altre città argentine. È preoccupante il panorama che ci aspetta, perché sempre sta prendendo più forza un candidato dell'ultradestra, anarcocapitalista, si autodenomina lui, un personaggio molto stravagante, e questo purtroppo aiuta alla diffusione della sua immagine. I suoi cani li chiama figli, questo non è un problema, per me che sembra che li consulta, gioca al tarot per prendere le decisioni. Un'esperta di tarot, per esempio, sua sorella, e si fa influenzare, va bene. Nella vita quotidiana, per carità, ma per governare un paese la vedo un pochino più difficile. Ma ci sono altri fattori preoccupanti, sicuramente, come il caso del capitalismo, di una formula che già è fallita, non solo, ma soprattutto durante la dittatura militare e negli anni 90, dove in Argentina l'ondata neoliberista è stata fortissima. Questo candidato vuole riportarla al potere, speriamo che non ci riesca, ma al di là della mia opinione, che importa meno di zero, noi faremo la cronaca e racconteremo agli ascoltatori di Latinoamericano queste elezioni. Non posso andare via senza ricordarvi che 120-82-301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici della Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Noi adesso ci salutiamo, però guai a cambiare frequenza, perché fra poco sentiremo un intervallo musicale che vi terrà buona compagnia, ma non tanto come quello che succederà dalle 21:30 fino alla mezzanotte, quando sarà il momento di ascoltare musica e cultura. Quindi in ogni caso continuate all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.7 MHz per il Veneto in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio in streaming. Dicevo prima, oggi siamo arrivati alla puntata 895 Latinoamericano. Un mese dopo di raggiungere la puntata numero 900 raggiungeremo i 18 anni, quindi saremo maggiorenni fra meno di due mesi. Se volete scriverci, fatelo a latinoamericano@gmail.com. Ripeto, latinoamericano@gmail.com. Da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi, e noi ci diamo appuntamento a domenica prossima dalle ore 18:30 in diretta con l'attualità internazionale. Grazie e alla prossima. Futuro con el corazón.